Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
È una droga potentissima, con effetti 50 volte superiori a quelli dell'eroina. Adesso il fentanyl è in vendita via web anche a Palermo. Abbiamo agganciato uno spacciatore, contattandolo attraverso un gruppo Telegram specializzato e negoziando l'acquisto di questo oppioide. Il prezzo è di 60 euro al grammo. Si paga in Bitcoin oppure su PayPal e la droga arriva tramite corriere.
La polizia postale ha sgominato una rete di pedofili italiani che scambiavano materiale pedopornografico online. Sono state eseguite 50 perquisizioni e arresti in 15 regioni italiane per detenzione, diffusione e in alcuni casi produzione di materiale pedopornografico.
Ho cercato, trovato e quasi assoldato un vero killer dal dark web.
Allora, abbiamo fatto sentire soltanto una piccola sintesi di quelli che sono i reati che si consumano sul web. Chi ha una memoria storica della rete internet dalla sua nascita sa benissimo che nasceva con grandi e illusorie e immaginarie attese di un luogo di democrazia, di connessione, di scambio di saperi, insomma che avrebbe collegato i centri di sapere del mondo, avrebbe permesso una sorta di interscambio, avrebbe fatto bene a tutta l'umanità. In realtà già dall'inizio c'era tutta una corrente di persone che avversavano questa novità, che sembrava qualcosa di diabolico, mostrando quelli che erano i pericoli della rete. I pericoli della rete erano soprattutto per le persone fragili, per i bambini, perché girava pornografia, anche se all'inizio era soltanto il sito di Playboy. Poi in realtà la rete si è organizzata, si è strutturata, è diventata una sorta di proiezione parallela di quello che è l'umanità, però con l'aggravante che lì è tutto più veloce, lì è tutto più immediato e lì può essere tutto operabile al di fuori di quello che è il controllo concreto e pratico di chi nel mondo degli uomini poi assicura l'ordine, assicura l'applicazione delle leggi. Sono passati ormai vari decenni, non è più una novità la rete, ormai siamo in contatto con generazioni di persone che sono nate già nell'epoca digitale, già lavorano, già hanno figli probabilmente, quindi basta di pensare che la rete sia una novità e sia una tecnologia futuribile, è una delle modalità di espressione, di collocazione delle nostre attività parallele al mondo concreto, come gli uomini hanno sempre conosciuto da quando si sono manifestati, da quando riescono a raccontare la loro storia. Perché faccio questa premessa? Perché oggi è il caso di analizzare realmente, concretamente, come chi nel mondo degli uomini ha sempre agito nella parte oscura, agito compiendo crimini, compiendo truffe, compiendo azioni illegali, abbia trovato una maniera di strutturarsi anche in questo mondo parallelo, in maniera organica, in maniera non casuale, non occupando delle sacche oscure di questo luogo paradisiaco dove tutti noi ci manifestiamo. E questo è bene capirlo, è bene comprenderlo. Abbiamo spesso contatti con attività criminose che si svolgono soprattutto in rete. Abbiamo parlato di truffe sentimentali, che è uno dei casi più eclatanti, dove attraverso la rete, giocando sull'aspetto emotivo di persone che frequentano la rete e conoscono persone attraverso la rete, si può ottenere quello che poi è lo scopo, togliere in maniera impropria denaro a persone che pensano aver trovato in rete una persona che hanno una comunione di intenti, un rapporto sentimentale, l'inizio probabilmente di una storia. Ma non c'è soltanto questo, ci sono naturalmente, lo avete letto sui quotidiani proprio in questi giorni, le reti dei pedofili. Il pedofilo è sempre stato considerato il pericolo numero uno di chi frequentava la rete. L'attenzione ai bambini, molte volte di questo fenomeno si è parlato tantissimo, però man mano che si fanno poi operazioni di polizia e vengono alla luce queste persone, si scopre quanto realmente sia concreto, reale, presente questo pericolo. Poi ci sono le truffe di tutti i tipi immaginabili, dalla persona che vi chiama e vi scrive fingendosi un vostro amico, portandola l'immagine di una persona conosciuta, un personaggio della televisione, un giornalista, un presentatore, dicendo anche lui è investito nella mia cybervaluta, anche lui è diventato ricco, perché non diventi anche tu ricco? E poi tutti i reati apparentemente più innocui, le persone che clonano indirizzi web, vi chiamano a nome della vostra banca, della vostra assicurazione, di un ente pubblico o a nome di un vostro parente, un vostro conoscente. Alla fine lo scopo è sempre quello: portarvi via dei soldi. Beh, oggi vorremmo parlare, so che è un tema complicatissimo, non ci basterebbe il tempo di un mese per parlarne in maniera capillare, può parlare intanto per grandi temi, come la criminalità si è strutturata e organizzata in rete. Io ricordo che una volta, quando presentammo l'ultimo libro, il penultimo libro del procuratore della Repubblica del Tribunale di Napoli, Nicola Gratteri, avanzò un'ipotesi, una tesi molto interessante, che in realtà la criminalità organizzata è molto più avanti del mondo delle istituzioni, almeno nel nostro paese, nel controllo della rete. Anzi, hanno una capacità di creare climax, attrazione della rete, soprattutto attraverso alcuni social come TikTok, per cui riescono in quella maniera non soltanto a compiere attività criminose, ma a crearsi una sorta di humus culturale, di idea comunque che può permettere comunque loro sia fare incetta di persone di nuove leve, sia di creare un clima in cui in realtà venga in qualche maniera considerata anche in maniera meno negativa comunque la criminalità organizzata. Di questo oggi ne parleremo con un giovane ricercatore che ha fatto un libro molto, molto dettagliato e basato soprattutto su molte prove reali concrete, quindi un libro che nasce da una ricerca, non soltanto da ipotesi. Il libro che è uscito recentemente per Donzelli è Criminalità in rete, dalle piattaforme illegali alle cybermafie, con prefazione di Rocco Sciarone. L'assegnista di ricerca in sociologia presso l'Università di Studi di Torino ha scritto questo libro, è Lorenzo Picarella, con il quale sono collegato. Buongiorno.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Allora, intanto prego il pubblico di chiamare, il numero è sempre lo stesso, 800 24 00 24, delle esperienze che avete avuto voi, concrete, reali, personali, di azioni criminose che si compiono attraverso la rete. E poi con Lorenzo Picarella cerchiamo di capire esattamente come si sta strutturando la criminalità organizzata tradizionale attraverso appunto la possibilità di espandersi anche attraverso la rete. Lei è d'accordo, immagino, con quello che diceva Nicola Gratteri nell'ultimo libro, che noi abbiamo ancora immagini molto tradizionali e molto arcaiche della criminalità organizzata, in realtà sono molto avanti, più avanti quanto possiamo immaginare, nella gestione anche degli spazi di socializzazione in rete?
Ma sicuramente mi scuso anticipatamente, sono per la mia voce sono un po' influenzato. Sicuramente
l'importante è che resista in vita fino alla fine della trasmissione.
Sì, questo lo posso garantire. Il procuratore Gratteri sicuramente lancia un allarme importante, perché nell'immaginario comune l'immagine delle mafie tradizionali, quindi 'ndrangheta, camorra e Cosa Nostra, molto legato a dei contesti territoriali. Negli ultimi anni però c'è una maggiore intraprendenza, che è stata segnalata da forze dell'ordine, magistratura, ma anche da esperti di cyber security, delle mafie nel mondo digitale e nell'online. Uno degli aspetti più, diciamo, che desta maggiore preoccupazione è quello dell'utilizzo di tecnologie digitali con sistemi di crittografia, quindi a protezione delle comunicazioni, l'utilizzo di telefonini piuttosto che di app di messaggistica, che sono difficilmente intercettabili da parte delle forze dell'ordine per il compimento per la conduzione di attività illecite. Non lo utilizzano per la verità.
Cioè, addirittura hanno le loro piattaforme, hanno le piattaforme alternative, sì, che noi non frequentiamo, per comunicare. Quindi l'idea del pizzino è un'idea legata a una malavita organizzata di stampo molto arcaico. Oggi si muovono diversamente, sono naturalmente difficilmente confondibili. Ecco, vediamo quali sono le opportunità che offre appunto la rete a chi vuole fare delle attività criminose. Lei ha fatto un libro in cui è diviso proprio per per settori e per le dimensioni e struttura le dimensioni di questo fenomeno, che non è un fenomeno del tutto trascurabile, diciamo, per quanto siamo preoccupati nel mondo concreto, tanto altrettanto dobbiamo preoccuparci, anzi in maggiore misura, perché è più insidioso e più difficile da individuare nel mondo, diciamo, incorporeo della rete. Ecco, cominciamo a capire, se vogliamo fare una divisione per grandi filoni di attività criminosa, ecco, quali sono i casi che ha studiato maggiormente per filone di attività criminose che si svolgono in rete?
Sì, fondamentalmente la ricerca del mio libro si basa sull'analizzare due trend, ovvero lo spostamento della criminalità organizzata tradizionale, quindi che opera, diciamo, nel mondo terrestre fisico, che sposta in tutto in parte le sue attività online, e invece nuove organizzazioni criminali che nascono online, per esempio comunità online di pedofili che destano grande preoccupazione per il tipo di attività che compiono. Ci sono criptomercati che hanno assunto, diciamo, eco a livello internazionale, come Silk Road, al cui interno è possibile acquistare beni e servizi illeciti, un po' come se fosse una sorta di eBay illegale. C'è il fenomeno.
Servizi di che tipo, per capire? Che servizi di che tipo?
Servizi di
abbonamenti
di
a piattaforme digitali, queste cose qua,
sì,
o
anche,
cose più complesse?
Anche, ma si possono acquistare servizi di hacking e quindi di attacchi informatici, quindi si può assoldare fondamentalmente una persona che svolge l'attività illecita per conto di qualcun altro.
Io posso danneggiare una persona, un ente, un'agenzia, un'azienda per motivi, per mio interesse, commissionando come un killeraggio informatico.
È possibile trovare delle partnership criminali all'interno di questi forum, di questi siti web, pagando ovviamente una quota. È possibile anche acquistare dei software per poter svolgere, diciamo, questa attività in proprio, dei software che sono sempre più semplificati, perché anche, diciamo, l'utente con poche competenze informatiche possa poi utilizzarlo per svolgere attacchi informatici, ecco.
Quindi è come se fosse un mercato di armi parallelo, non parlo di armi concrete, ci saranno anche quelli, figuriamoci, il dark web si vende di tutto, ma sì. Avere maniere illecite per danneggiare attraverso, appunto, la rete informatica, o per sorvegliare, spiare, guardare nella vita privata di persone, volendo, la malavita organizzata fornisce tutti i kit che possono essere utili per questo tipo di attività.
Sì. Fondamentalmente sono delle grandi piazze di mercato che si trovano sul dark web, dove è possibile acquistare un'ampia gamma di servizi. C'è anche da dire che sono poco sicure queste piattaforme, perché è molto facile rimanere truffati, proprio a causa dell'anonimato che caratterizza internet. È molto facile trovare dei truffatori, quindi qualcuno
e uno non si può nemmeno lamentare, perché in realtà andava a chiedere un servizio illecito, quindi si gioca anche sul il fattore ricatto. Tu mi chiedi una cosa illecita, io ti prendo i soldi e non ti do niente, e non ti puoi nemmeno lamentare, perché siamo complici.
La cosa curiosa è che alcune di queste piattaforme, per compensare, diciamo, l'emergere di questi problemi, gli amministratori di questi siti adottano dei meccanismi, diciamo, dei rimedi, per esempio sanzionano il venditore del bene o del servizio illecito nel caso di truffa, con la sanzione dell'espulsione dal sito. Ovviamente è una forma abbastanza debole di punizione, perché comunque quello stesso utente può riscriversi al sito con un altro username.
Quindi, diciamo, chi gestisce una piattaforma dove si svolgono attività illegali ha una sua policy etica, chiamiamola sì. Così. Chi frega all'interno di quella piattaforma viene espulso.
Diciamo che operano, può essere fatto un parallelismo con quelle che sono le piattaforme, che operano nell'economia legale. Sono degli amministratori che che svolgono un ruolo di regolatori privati. Per esempio, in alcune di queste piattaforme è previsto un servizio di deposito in garanzia, quindi quando il compratore acquista, spesso attraverso un sistema di pagamenti implementato dagli stessi amministratori del sito, di solito si paga in bitcoin in queste arene, la somma di denaro viene bloccata dalla piattaforma e viene poi indirizzata verso il venditore nel momento in cui avviene la ricezione della merce al compratore, in maniera non dissimile a quello che avviene un po' anche nelle piattaforme lecite. Tutto questo però va detto, anche la risoluzione di eventuali controversie tra compratore e venditore non hanno poi chissà, cioè non si riesce sempre a fare tra virgolette, lo metto sempre tra virgolette, giustizia. È molto difficile perché è comunque un'arena illegale e l'attività di enforcement di queste piattaforme rimane comunque piuttosto debole.
Lei ha seguito indagini in Italia, sono state fatte dalla magistratura per portare ad arresti su attività di questo tipo o comunque di attività criminose, per fare un esempio concreto di qualcosa che ci accade vicino?
Ma tornando un po' al tema delle mafie, uno dei settori che è stato maggiormente colpito è quello che riguarda ovviamente l'online, quello del gioco d'azzardo online. La filiera italiana del gioco online prevede la presenza di un segmento di questa filiera territoriale, cioè dei punti fisici dove è possibile sponsorizzare e in alcuni casi anche giocare online, e le organizzazioni
mafiose.
Ma
come si fanno pubblicità, diciamo, queste piattaforme online? Cioè, chi gioca lo sa, le conosce, visto che l'Italia è regolamentata in maniera molto severa l'attività online, quindi ci sarà delle parole di passo per cui so dove vado a giocare in posti illegali.
Ma ci sono quelli che vengono, utilizzo una terminologia un po' tecnica, sono quelli che vengono chiamati PVR o CTD, e sono dei posti in cui è possibile andare a ricaricare il proprio conto gioco, oppure dove sono presenti dei giochi promozionali dove uno può andarli a provare. Di solito li si può trovare in tutti gli esercizi commerciali che attivano questi punti, oppure li si può trovare anche all'interno di centri scommesse, quindi già in luoghi dove si gioca, dove si va a puntare per altri tipi di scommesse, diciamo, su rete fisica.
E qual è il vantaggio di giocare, diciamo, nella parte illegale, che non ci sono limiti?
Esatto, sono innanzitutto non sono autorizzati a operare in Italia quei siti internet, quindi sono non sono sottoposti alla pressione fiscale italiana, e non sono soggetti a nessun tipo di regola che prevede lo Stato rispetto a quelle che sono le quote minime, le puntate minime a cui si può giocare, quindi anche l'alea dei giochi a cui si partecipa. E le mafie fondamentalmente gestiscono la diffusione di questi siti illeciti su questi punti territoriali, comportandosi un po' come fanno tradizionalmente in altri settori, quindi regolando in maniera violenta la concorrenza del mercato, favorendo quelli che sono i marchi che loro proteggono, le imprese soprattutto.
Su quelli che danno possibilità poi di avere questa apertura verso la parte legale. Allora ci fermiamo noi un istante per le informazioni della borsa. 800 24 00 24. Aspetto le vostre telefonate. A tra poco.
Melog.
Soldi, documenti falsi e droga. C'era un po' di tutto nel market online gestito da una banda criminale che operava sul dark web e su Telegram.
Il giro di pezzotti più grande al mondo è stato bloccato, un giro che valeva 3 miliardi l'anno, 250 milioni al mese. Catanesi e olandesi avevano server in tutto il mondo, il cuore pulsante in Italia e accordi in tutto il mondo, in tutta l'Europa, che permetteva di guadagnare in maniera illegale 3 miliardi l'anno.
Questo era il giro dei pezzotti, cioè le attrezzature per vedere illegalmente le piattaforme che trasmettono le partite di calcio, molto diffuso. Senz'altro, naturalmente, chi usufruisce pensa di fare una furbata, risparmiare i soldi, alimenta un giro di malavita organizzata. Questo è l'argomento che stiamo trattando oggi con Lorenzo Picarella, che è assegnista di ricerca in sociologia presso l'Università degli Studi di Torino. Ha scritto un libro recentemente uscito per Donzelli, Criminalità e rete, dalle piattaforme illegali alle cybermafie, con prefazione di Rocco Sciaron. Ci abbiamo una telefonata prima di riprendere col nostro ospite, Cristian da Varese, buongiorno.
Buongiorno Nicoletti, grazie per il tempo. Niente, volevo solamente riportare la mia esperienza. Negli ultimi 3 anni mi è capitato 3 volte di trovare un post su Facebook, di solito con tanto di foto, impaginato come tanto di foto di interviste di personaggi famosi, di solito personaggi che riscuotono parecchio simpatia o rispetto.
Il primo sì, l'hanno fatto con Mara Venieri, l'hanno fatto con tutti quei,
sì,
diciamo, i personaggi più popolari, eccetera, in televisione. Certo.
Esatto, in cui appunto si racconta che durante l'intervista uno di questi personaggi si è lasciato scappare appunto l'esistenza di questo sito nel quale tu investi in questo logaritmo che fa l'algoritmo. Tutto il lavoro per te, e nel giro di un mese inizi a guadagnare investendo solo. Per dire,
guarda come è diventato
euro.
Ricco Bonolis, guarda come è diventato, sì, sì, ricca Mara Venier, capito? Certo, guarda, cascarci un po', c'è un po' di ingenuità, penso, perché figuriamoci se in un'intervista un personaggio dice che è diventato ricco attraverso un sistema accessibile a tutti. È la vecchia storia, se tutti diventassero ricchi come il gioco delle 3 carte che si faceva nelle fiere di paese, si fa tuttora. Se fosse così facile sarebbero tutti ricchi, soprattutto chi conosce questo sistema per diventare ricchi sarebbe ricco, non avrebbe bisogno di perdere tempo a cercare altre persone da far arricchire. Però questa è una dimostrazione comunque delle forme più banali, più semplici di arrivare poi all'utente, cioè di abbindolare la persona. Lorenzo Picarella, solo velocemente su quello che ci ha raccontato il nostro ascoltatore, l'uso di personaggi noti. Ancora non esisteva, diciamo, la possibilità di usare l'intelligenza artificiale per fare degli artifici più precisi, ma ci si sta arrivando anche a questo. Mettere una foto e dire guarda come è diventato ricco, entra nel nostro giro con le nostre monete elettroniche, con le cybervalute, riuscirete senz'altro a diventare ricchi anche voi.
Ma questo sicuramente sarà uno dei trend più in evoluzione nel prossimo futuro, con anche l'evoluzione dell'intelligenza artificiale. Pensiamo a quello che il deepfake può fare, per esempio nel caso delle truffe, che diventano da un certo punto di vista anche più economiche, perché comunque è una tecnologia che insomma il mercato abbassa sempre più i costi, quindi diventa più accessibile a una larga platea di persone che non richiedono neanche talvolta chissà quale competenze poi per metterle in pratica. E però non solo nell'ambito, diciamo, delle truffe, delle frodi, ma pensiamo anche a un tema di cui non mi sono occupato però che desta altrettanta preoccupazione, per esempio nel caso delle cosiddette fake news, quindi utilizzando immagini e anche le voci di personaggi e facendogli dire cose che in realtà non hanno mai detto. Quindi sicuramente questo è un...
Entriamo in un percorso molto limaccioso, una zona grigia, perché l'uso, diciamo, dei social soprattutto per determinare il modo di pensare, per in qualche maniera condizionare il voto delle persone, l'opinione delle persone, è un'attività sì illegale, ma fino a un certo punto, che viene usata tranquillamente, mi sembra, basta semplicemente usare una piattaforma in una certa maniera, investire in persone o zombie che siano, che portano avanti questa idea, e immediatamente viene creato. Però l'uso di nomi altisonanti, di personaggi famosi, di testimonial a loro insaputa per attività criminose, fa in mente un caso reale che lei ha trattato nel suo libro, che è il Berlusconi Market, che nulla implica, diciamo, responsabilità da parte dell'ex cavalier Berlusconi, però l'avevano chiamato Berlusconi Market. Di che si trattava?
Sì, questo è il nome che è stato dato a questo sito internet situato nel dark web, che è un criptomercato, uno di quei diciamo di quelle piazze di mercato illegale.
Trafficano criptovalute, cioè appiccicano criptovalute a persone che pagano soldi veri.
Sì, sono questi mercati illegali dove uno può acquistare, nel caso del Berlusconi Market, che ovviamente non ha nessuna relazione con l'ex presidente del Consiglio, ma al cui interno era possibile acquistare sostanze stupefacenti, merci contraffatte, servizi di hacking, utilizzando criptovalute. Ed era stato creato da tre cittadini italiani, che hanno creato questo sito che per un annetto e mezzo era uno dei siti di questi marketplace illegali tra i più visitati al mondo. E loro avevano implementato un servizio di pagamenti e anche quel sistema di deposito in garanzia di cui facevamo riferimento prima.
E avevano usato il nome di Berlusconi perché pensavano che fosse un appiglio che paradossalmente desse fiducia. Un imprenditore, una persona nota per il suo fiuto negli affari, chiama Berlusconi Market un mercato clandestino anche di merce contraffatta, un tema molto attuale. Anche i marchi contraffatti sono trafficati in maniera criminale nella rete.
Sì, per esempio faceva riferimento lei prima anche a abbonamenti online, e quindi si può fare anche il collegamento rispetto al servizio che mandavate in precedenza sul Pezzato TV, quindi abbonamenti a Sky, Mediaset, Netflix e tutte le piattaforme di streaming. Anche su queste piattaforme è possibile comprare questo tipo di abbonamenti che hanno un loro mercato, perché ovviamente vengono carpite illegalmente le frequenze dello streaming lecito e poi vengono ridiffuse a un prezzo a un prezzo molto basso.
Io vedo spesso dei gruppi su Telegram, una piattaforma che uso normalmente, che offrono, Telegram è pieno questa roba. Ecco, solo consapevolezza, non voglio fare la morale a nessuno. Immaginare di fare una furbata significa alimentare un mercato che poi con gli stessi soldi con cui voi lo alimentate, contribuite alla sua crescita, poi spaccia droga, armi, favorisce anche traffici terribili che coinvolgono la vita delle persone. Comprare droga è facile in rete oggi.
Sì, non è particolarmente difficile, non richiede chissà quale competenza informatica accedere a uno di questi siti. Dal mio punto di vista, un po' quello che la ricerca scientifica evidenzia è che non è facile trovare dei venditori affidabili, perché il rischio di... Ma su questo, se gli ascoltatori e le ascoltatrici sono curiosi, su YouTube ci sono diversi video di tutorial su come di esperienze di influencer, di youtuber che vanno su questi marketplace illegali per acquistare merci, e poi quello che ricevono in realtà non corrisponde a quello che hanno acquistato online, e quindi i casi di truffa sono molto frequenti. Poi queste piattaforme sono semplicemente un punto di incontro virtuale, ma poi comunque la merce viene spedita tramite canale fisico, segue le normali rotte del...
C'è una specie di Amazon clandestino in cui si passa merce illegale, poi la merce arriva tranquillamente. Quindi arriverà da paesi in cui viene prodotta o chimicamente raffinata, realizzata, in caso di droghe sintetiche ci sono i laboratori, poi uno arriva al pacchetto, lo sai, secondo me chi ne fa consumo sa esattamente dove andarla a trovare. Allora ci fermiamo ancora un altro istante per le informazioni del traffico. No, ringrazio Carlo Salvatore e Lorenzo Nespoli a Milano, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini a Roma. Ricordo, stiamo parlando del libro Criminalità in rete dalle piattaforme illegali a cybermafia di Lorenzo Picarella, editore Donzelli. Abbiamo una telefonata, Alessandro da Roma, buongiorno.
Buongiorno, salve, io volevo dare il mio contributo poiché svolgo la professione di dottore commercialista e mi occupo già da qualche anno di consulenza fiscale sulle criptovalute. E mi sono affacciato in questo mondo, ma ho capito che lì non c'è un mondo, ma c'è un intero universo che si cela dietro questa realtà.
Cioè da lei vengono i suoi clienti, prima o dopo essere stati truffati?
Qualcuno è venuto dopo aver subito delle truffe.
E qual è l'entità media che lei ha registrato, diciamo, della truffa? Cioè, qual è la promessa e qual è poi la realtà? Cosa promettono?
Ma promettono, io nel mio caso per esempio ho ascoltato di persone che hanno investito in exchange di criptovalute che poi si sono rivelati totalmente falsi, per cui hanno perso somme anche di oltre 80.000 euro per esempio. E, specifico che io nel mio caso mi occupo di consulenza fiscale, per cui di solito da me vengono quando si tratta di dichiarare all'erario le criptovalute, certo, e pagare l'imposta sulle plusvalenze. Quindi,
ecco, però una cosa mi interessa, diciamo che... dottore, una cosa è molto... Mi dice quali sono i sistemi per convincere una persona a investire qualcosa come 80.000 euro, 100.000 euro, in qualcosa di cui non conosci la persona, non conosci il sistema, non conosci la criptovaluta. Dare 80.000 euro non è proprio una passeggiata.
No, in effetti questo faccio fatica anch'io a comprenderlo sinceramente, però...
C'è un sistema per cui vengono in qualche maniera convinti, perché
il sistema delle criptovalute, è quello legale, diciamo, delle criptovalute, è un sistema che comunque garantisce delle rendite e dei guadagni cospicui nel tempo. Poi da lì bisogna capire quali sono gli exchange, quindi le piattaforme di scambio, quelle più serie o quelle farlocche. Nel caso per esempio di quel cliente che aveva perso oltre 80.000 euro, appena mi ha rivelato il nome di questa piattaforma, io la prima cosa che ho fatto è fare una semplice ricerca su Google e capire, approfondire la provenienza, la base di questa piattaforma, ma in pochi passaggi ho capito che non era una realtà.
Si perdeva nel nulla, non si trovava...
Esatto, non si trovava nulla, per cui mi sembrava anche diciamo abbastanza... ignorante del tema non fare prima una ricerca, cioè,
allora sentiamo un attimo, grazie, sì, ma se non fosse diciamo un metodo studiato per turlupinare le persone attraverso la rete non sarebbero appartenenti alla criminalità organizzata, è chiaro che viene attratto. Lorenzo Piccarella, poi vedo che molte volte la truffa in rete è supportata da tutta una serie di video di persone che fanno vedere la loro casa bellissima che hanno comprato a Dubai, che prima erano dei morti di fame, che improvvisamente fanno una vita lussuosa perché hanno investito in quella criptovaluta. Quindi diciamo, il sistema è abbastanza specializzato anche nel creare il paradiso illusorio a cui poi accedere.
Ma sicuramente, come altri settori di questi acquisti e investimenti che vengono fatti online, il rischio di incorrere in truffe, soprattutto su piattaforme poco trasparenti, il rischio è alto. Poi un'altra questione che riguarda le criptovalute è la facilità con cui è possibile svolgere attività di riciclaggio del denaro, proprio perché sono transazioni che garantiscono l'anonimato e questo le rende molto appetibili da parte della criminalità, soprattutto quella organizzata. Che
o anche chi fa il nero ha una maniera, in qualche maniera, anche, per poi ripulirlo, ecco, reinvestirlo.
Esattamente, e spesso capita che appunto questi soggetti che devono riciclare denaro si affidano a intermediari di criptovalute che hanno diciamo che si mettono a disposizione per compiere anche attività illecite, per fondamentalmente scambiarle, e che gli acquisti avvengono in criptovalute e poi li riconvertono in moneta, in valuta corrente, e quindi svolgere pienamente diciamo in pieno titolo attività di riciclaggio, facendo perdere le tracce dei proventi illeciti. E anche questo è un altro degli aspetti diciamo preoccupanti di queste tecnologie, che offrono il fianco a diciamo operazioni poco pulite, che riguardano sia la criminalità organizzata tradizionale, ma anche, come faceva riferimento lei, anche la criminalità economica può essere un canale di riciclaggio.
Invece, quando si scopre una rete di pedofili, è accaduto proprio ieri l'altro, i giornali hanno trovato sempre persone insospettabili, vanno a casa, trovano di tutto, volumi incredibili il materiale pedopornografico, evidentemente queste cose sfuggono alla rete criminalità organizzata, sono semplicemente persone che si organizzano per modo loro per scambiarsi il materiale su quella che è, diciamo, la loro perversione, o anche la criminalità organizzata gioca sulla debolezza e sugli aspetti di queste persone qua e quindi organizza la rete?
No, per quelle che sono le evidenze, insomma, fino adesso sono comunità di pedofili che si formano online autonomamente.
Anzi, svolgono attività spesso criminose a tutti gli effetti, anzi tra le peggiori, però sì. Non c'è dietro una malavita organizzata, ecco, questo volevo capire.
Nel senso che loro si auto-organizzano, formano delle vere e proprie comunità per entrare nelle, diciamo, sui siti. Poi ci sono varie piattaforme che vengono utilizzate, dei canali Telegram, utilizzano anche dei veri e propri social network per entrare all'interno di queste piattaforme. Talvolta cioè si può entrare solo tramite raccomandazione, quindi qualcuno che è già all'interno della piattaforma garantisce per il nuovo, diciamo, per il nuovo membro. Una volta dentro ci sono tutta una serie di regole da rispettare, spesso molto stringenti dal punto di vista, diciamo, della sicurezza delle operazioni, per non lasciarsi sfuggire informazioni personali che possono compromettere tutta la rete di pedofili che vive, diciamo, sopravvive sull'anonimato, e hanno degli di solito vengono posti degli obblighi di contribuzione periodica, e quindi per rimanere all'interno della piattaforma bisogna caricare sempre più materiale per poter rimanere e scaricare a propria volta materiale che viene caricato da altri membri sulla piattaforma. È un po' sì, sono una comunità online che adotta una sorta di wiki model, dove c'è una sorta di economia della collaborazione, ovviamente tra virgolette, perché è un'economia illecita e, insomma, molto detestabile.
Infatti in questa cerchia, diciamo, di azioni criminose vengono spesso fatte delle operazioni, non c'è una protezione, una catena così forte, così organizzata. Alla fine li prendono, molte volte li scoprono, è relativamente più facile infiltrarsi. Invece in operazioni, quelle magari della vendita di armi, che dietro c'è un'organizzazione ben solida, è abbastanza più difficile. Poi ci sono stati episodi in cui si è scoperto che nel nostro paese è possibile acquistare armi online, armi vere e proprie.
Sì, ma in realtà diciamo, tra i metodi che vengono utilizzati di più è quello della gente sotto copertura, che si finge un utente, che può essere quello di un marketplace illegale oppure di una comunità online di pedofili, e una volta dentro cerca di ottenere informazioni, recuperare gli indirizzi IP e quindi identificare i vari soggetti che operano all'interno di queste strutture. E quindi diciamo, il lavoro che fanno forze dell'ordine e magistratura da questo punto di vista è importantissimo, soprattutto per quanto riguarda le comunità online di pedofili, che la polizia postale, insomma, fa un lavoro encomiabile, spesso anche molto difficile dal punto di vista degli operatori che devono infiltrarsi in queste realtà, insomma, che li mettono proprio, diciamo, sotto stress anche dal punto di vista psicologico.
Una sua ultima impressione, mi interessa capire. Secondo lei, noi spesso facciamo trasmissioni con un esperto di informatica giuridica, un suo collega, un professore universitario. La normativa è adeguata a questo tipo di crimini o ancora bisogna lavorare in questa direzione?
Andrebbero sicuramente apportate delle modifiche, anche perché la tecnologia, comunque, come vediamo, cambia rapidissimamente, quindi stare al passo non è mai facile. Sicuramente vanno il lavoro non è facile, perché va bilanciate quelle che sono le esigenze, le garanzie individuali, per esempio il diritto alla privacy o anche altri diritti.
È molto chiaro il tema su quale spesso noi torniamo anche con lei. Grazie a Lorenzo Piccarella, ci sentiamo domani.